Marco capitolo 1 versetto 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Versetto 15 di nuovo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Se io dovessi presentarvi questo strumento, questo è un tablet, un iPad, se dovessi presentare questo strumento, la prima cosa che farei non è quella di parlarvi del processore. Se volessi farvi innamorare di questo oggetto, la prima cosa che farei non è quella di parlarvi della fotocamera che ha, o semplicemente del multitouch e della tastiera che c'è integrata nello schermo. Non vi parlerei dell'alluminio che è stato utilizzato, della Touch ID e di alcune cose. La prima cosa che io farei, ve lo presenterei per intero. Presentandolo per intero, vi presento un prodotto che contiene tutto ciò che c'è dentro e che contiene delle caratteristiche. Ora, una delle cose che Gesù ha fatto quando è venuto non è quello di predicare dei singoli argomenti o dei singoli soggetti, ma è quello di predicare il prodotto finale che contiene tutto quello di cui abbiamo bisogno. Stasera faremo un ripasso su quello che è il messaggio di Gesù e quali sono i tre pilastri fondamentali che costituiscono questo messaggio. Cioè, il messaggio del Regno di Dio ci insegna e insegna all'uomo tre cose fondamentalmente: la sua identità, la sua eredità e la sua autorità. Il Regno di Dio è stato insegnato da Gesù, è stato vissuto ed insegnato da Gesù per riportare l'uomo alla piena consapevolezza di queste tre cose. In pratica Gesù è venuto per dire a te, a me, ad ognuno di noi, a dirci questo: devi capire chi sei, devi capire cosa hai e devi capire cosa puoi fare. Il messaggio del Regno di Dio non è un messaggio che tende ad insegnare alle persone come scampare l'inferno. Vedete, uno dei messaggi più ricorrenti oggi nelle comunità è parlare ad esempio della nuova nascita, parlare della guarigione, parlare della prosperità, parlare della gioia, parlare della pace, parlare di quelli che sono argomenti specifici. Ma vedete, Gesù ad esempio non ha mai insegnato sulla nuova nascita. Gesù ne ha parlato una sola volta alle 2 di notte con un dottore della legge. Basta, non ne ha più parlato. Noi continuiamo e abbiamo purtroppo la tentazione di continuare a parlare continuamente di ciò che Gesù non ha mai detto, senza mai dire ciò che Gesù ha continuamente detto. L'unico messaggio che Gesù ha predicato è stato il Regno di Dio. E la prima frase, la prima parola che lui ha citato quando ha iniziato il suo ministerio, se noi leggiamo in Matteo al capitolo 4, al versetto 17, la prima espressione che lui ha utilizzato pubblicamente, la prima in assoluto, qual è stata la prima parola che Gesù ha dato quando ha cominciato a predicare pubblicamente? Lui si trovava a Capernaum. Matteo 4,17, la prima parola è ravvedetevi. Perché? Perché il Regno di Dio è vicino. L'abbiamo sentito tante volte, me l'avete sentito dire tante volte questa espressione, cosa significa in realtà. Il Regno di Dio è vicino non significa che il Regno di Dio sta arrivando, L'espressione nel testo significa letteralmente: il regno di Dio è qui ed è a vostra disposizione. E la prima cosa che Gesù dice è: ravvedetevi. E questa parola, ravvedetevi, questa espressione, non ha a che fare con il peccato, perché la parola ravvedetevi o ravvedimento ha a che fare con un cambiamento di pensiero. Se lo possiamo leggere in maniera tradotta, potremmo dire così: cambiate il vostro modo di pensare, o pensate in maniera diversa, perché il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Quindi significa, Gesù sta incoraggiando le persone a vivere in maniera diversa, con dei pensieri diversi, perché i principi che fanno muovere il regno di Dio sono principi totalmente diversi da quelli che facevano muovere la legge di Mosè. Era una legge meritocratica, basata sui meriti, basata sulla qualità di vita delle persone, mentre il regno di Dio è basato sulla qualità della grazia e dell'amore di Dio verso l'uomo. Amen. Questo è importante da comprendere. Quando Gesù ha insegnato sul regno di Dio, fondamentalmente ci ha detto tre cose: ricordati chi sei, ricordati ciò che possiedi e ricordati ciò che puoi fare. Perché? Perché sei stato creato dalla terra e devi dominare sulla terra.
Amen.
Sei stato creato dalla terra, non sei destinato al cielo, perché il cielo è sulla terra.
Amen.
L'uomo non è stato creato per andare in cielo, l'uomo è stato creato per regnare sulla terra.
Amen.
E questo è un principio talmente semplice quando noi lo leggiamo e quando noi lo realizziamo nella nostra vita. Il motivo per il quale è venuto Gesù non è quello di liberare le persone da una condanna eterna.
Amen.
Di prendere un piccolo gruppo di persone e portarlo fuori dalla terra in cielo. Lo scopo di Gesù è quello di risvegliare nella nostra vita una memoria che era totalmente andata persa. Gesù è venuto a richiamare il DNA che c'è dentro ogni essere umano. Con il suo tocco è venuto a risvegliare quel sentimento e quel pensiero di regalità che in realtà c'è nella vita di ogni singola persona. Ogni singola persona odia essere dominata e ama dominare. E se noi lo viviamo questo senza la grazia e senza l'amore di Dio, noi vediamo i governi, vediamo delle persone, dei tiranni che hanno governato sui popoli, e persone che sono state ridotte in schiavitù. Ma la voglia di governare, la voglia di avere successo, la voglia di realizzare determinate cose, la voglia di dominare, la voglia di avere autorità sulle cose, è qualcosa che Dio ha messo dentro il cuore di ogni uomo, che chiaramente attraverso il peccato è stato contorto, ogni cosa è stata contorta, l'attitudine, la motivazione, ma non è sbagliato il pensiero. Quando Gesù è venuto, Gesù è venuto a risvegliare il re che era in noi.
Amen.
Quella regalità che era in noi. Quando Gesù è venuto ha dimostrato alle persone che ogni cosa è possibile a chi crede.
Amen.
Pensate, Gesù che ha il coraggio di dire alle persone: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Cosa stava dicendo Gesù in questo? Stava dicendo che ogni singolo essere umano è destinato a vivere come Gesù ha vissuto.
Amen.
Lo ripeto, quando Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, Gesù sta dicendo in realtà: io sono venuto per riportarvi all'origine, per riportarvi al principio. Io non sono venuto per portarvi in cielo, io sono venuto per riportarvi indietro. Io sono venuto per risvegliare in voi il vero motivo per il quale siete stati creati. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Gesù sta dicendo che ogni essere umano sulla faccia della terra, 7 miliardi di persone oggi sul pianeta Terra, hanno la possibilità di vivere in maniera soprannaturale. Pensate un attimo, facciamo una panoramica. Gesù ha camminato sulle acque. Ebbene, ma lui è il Signore. Eh no, lui è il Signore dei signori. Qualcun altro, credendo, ha camminato sulle acque. Altri no, perché non hanno creduto. Gesù ha risuscitato i morti. Gesù ha guarito gli infermi. E Pietro ha fatto qualcosa che Gesù non ha mai fatto. Se andiamo a leggere in Atti degli Apostoli al capitolo 5, noi vediamo che l'ombra di Pietro guariva le persone. Quante volte leggiamo nei Vangeli che l'ombra di Pietro ha guarito le persone, che l'ombra di Gesù ha guarito le persone? Mai una volta. Gesù ha guarito attraverso qualcuno, qualcuno ha toccato la sua veste, la donna dal flusso di sangue, e questa donna è stata guarita grazie alla sua fede. In Atti 19 è scritto che le vesti degli asciugamani di Paolo venivano messi sui malati e sui posseduti, e questi venivano guariti e venivano liberati. Puoi credere che ogni cosa è possibile nella tua vita? Che Dio, che Gesù è venuto semplicemente per ripristinare il modello di vita nella vita di ogni singola persona. Colossesi capitolo 1, facciamo un ripasso stasera. Colossesi 1, il versetto 13 e 14: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Noi non abbiamo idea della realtà spirituale, mentre siamo seduti qui, in questa sala da Cibona Corso in provincia di Catania, noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Vi chiedo di non dire amen per quello che dico io, vi chiedo di dire amen per quello che realizzate voi. E c'è molta differenza. Mentre siamo seduti qui, fisicamente, con un corpo fisico, la Bibbia dice, Paolo dice, non vi ricordate voi che siete seduti nei luoghi celesti con Cristo al di sopra di principati e potestà? Mentre noi stavamo lodando e stavamo adorando stasera, lo stavamo facendo da qua, ma nello stesso tempo lo stavamo facendo dai luoghi celesti. Non stavamo adorando Dio da lontano, ce l'avevamo alla nostra sinistra. E noi non ci rendiamo conto a volte, perché ed è importante per noi fare un ripasso, di a volte attraverso quello che succede nella vita, attraverso quello che succede tutti i giorni, le cose che cercano di buttarci giù, di scoraggiarci, che cercano di farci dimenticare le cose che accadono, seguitemi, le cose che accadono cercano di cancellare la memoria del regno di Dio dal nostro cuore. Cercano di cancellare la memoria del nostro DNA. Vi è mai capitato, sicuramente a ognuno di noi, nei primi tempi, quando la presenza di Dio, quando magari vivevamo determinate esperienze forti all'inizio, vi è mai capitato di dire sì, quella cosa era nuova, quella cosa era una cosa nuova che stavi vivendo, ma è qualcosa che sapevi, alla quale tu appartenevi da sempre? È come se tu, sperimentando la presenza di Dio, dicevi nel tuo cuore, è come se sono ritornato a casa, è qualcosa che, per il quale io sono nato. Non è una cosa esterna a me, non è qualcosa, non è una sorpresa, è come se questa cosa, è come se l'avessi vissuta da piccolo, come se fossi semplicemente ritornato a casa. Io appartengo alla presenza di Dio da sempre. Non so se vi avete fatto questa esperienza. Quando vivi quel momento nella presenza di Dio talmente straordinario che tu dici, io non appartengo alla terra, io appartengo a questa presenza. E Gesù viene e ti dice: questa presenza è su questa terra grazie a te, perché io vivo dentro di te. Ed è una realtà che puoi sperimentare non semplicemente chiudendo i tuoi occhi, non quando morirai ormai e sarai con lui per sempre, ma puoi sperimentare qui, su questa terra, ogni singolo giorno. Non abbiamo bisogno di morire per sperimentare determinate cose, perché colui che è morto è risorto e vive dentro di noi e ci permette di vivere un'esperienza straordinaria e soprannaturale. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi mentre noi siamo qui in questa sala, in realtà noi siamo nel regno del suo amato figlio, o il regno abita dentro di noi. Questa è una cosa che non possiamo capire perché siamo limitati, ed è la stessa cosa che Gesù utilizzava in Giovanni 15 quando dice: se dimorate in me, io dimorerò in voi. Che significa? Se io dimoro in te, tu dimori in me. Sono io in te o sei tu in me? Ed è un'espressione per dire che non ci lasceremo mai. È un'espressione semplicemente per descrivere che siamo mescolati insieme, siamo legati insieme, siamo intrecciati insieme. È un'espressione per dire: nessuno ti potrà mai separare da me. Perché l'opera che Dio fa è per sempre ed è eterna. Alleluia. Ed è qualcosa che le persone non possono sperimentare tra di loro. E dice al versetto 14: in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Vorrei ricordarvi cosa significa la parola redenti, perché questa parola è talmente importante per noi da comprendere. La parola redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perso per un certo tempo. Redenti significa il fatto che noi siamo stati redenti, significa letteralmente che noi siamo tornati al nostro luogo di appartenenza, siamo tornati al nostro luogo di origine. Quando anticamente una persona del popolo ebraico, ma anche nella cultura medio orientale, ma ancora oggi qui in determinati paesi si fa la stessa cosa, quando qualcuno per problemi economici perdeva la propria terra o la propria casa, veniva acquistata, veniva comprata da qualcuno. Nel momento del riscatto, se c'era la possibilità di un riscatto, ma qualcuno, chi l'aveva persa, non aveva l'opportunità per riprendersi la propria casa o la propria terra o la propria possessione, il diritto di prelazione, cioè la prima persona che aveva diritto a riscattare questa terra, era il parente più stretto della persona che l'aveva persa. E di solito era il fratello maggiore. E il fratello maggiore aveva il diritto di prelazione e andava e riscattava la terra del proprio fratello minore e la restituiva a lui. Quando la Bibbia dice che siamo stati riscattati, che siamo stati redenti, è esattamente questo quello che è successo. Gesù con il suo sangue ci ha riscattati. Eravamo proprietà del nemico, eravamo nelle sue mani e lui ha pagato il prezzo per l'eternità. Lui, avendo il diritto di prelazione, il nostro maestro, il nostro signore, il nostro fratello maggiore, il primogenito di molti fratelli, è venuto e ha riscattato la sua proprietà, la proprietà di famiglia, da un estraneo e l'ha ridata al legittimo proprietario. Amen. Quando noi siamo stati redenti, siamo stati riscattati grazie al sangue di Gesù e i nostri peccati sono perdonati. Ricordatevi un pochettino quello che è successo con il figlio del prodigo, ritornando a casa. Il figlio del prodigo non ha mai smesso di essere figlio quando era lontano da casa, e quando è tornato a casa non è stato punito, è stato premiato. Quando è ritornato a casa, è ritornato in possesso di tutto quello che lui aveva lasciato. E quindi quando parliamo del regno di Dio, ci rendiamo conto che il regno di Dio è basato su questi tre pilastri. Il regno di Dio viene per ricordarti chi sei, per ricordarti ciò che possiedi e per ricordarti ciò che puoi fare. E questo è il messaggio semplice di Gesù.
Amen.
Il messaggio semplice di Gesù. Ravvedetevi. Parola che noi abbiamo sempre associato al peccato, è vero o no? Ravvediti! Significa non fare più quelle cose che stai facendo. Ravvediti di quella determinata cosa, significa torna indietro dalle tue vie malvagie. Gesù non ha mai utilizzato la parola ravvediti in relazione al peccato, ma sempre in relazione al regno di Dio. Perché? Perché il regno di Dio funziona con delle regole e con dei principi totalmente diversi. E il ravvedimento ha a che fare con un cambiamento di pensiero. Ravvediti nei confronti del tuo nemico. Ma come? Dovrebbe essere lui a ravvedersi nei miei confronti. Ravvediti, cambia il tuo modo di pensare. Ma che significa? Amalo. Questo è il ravvedimento. Fino a ieri avevi progettato la tua vendetta, avevi programmato il tuo odio nei confronti di coloro che ti hanno fatto del male. Cominciali ad amare. Benedici chi ti maledice. Signore, ma non ce la faccio. Ecco perché ti devi ravvedere. Ecco perché devi cambiare il tuo modo di pensare. Perché se vuoi beneficiare del regno di Dio, devi agire e vivere secondo i suoi principi. È vero o no? Non possiamo pretendere di avere i benefici del regno vivendo secondo i nostri principi. Benedici chi ti maledice. Se c'è qualcuno che ti fa del male, io ho sentito molte persone, guarda, non ti maledico, ma manco ti posso benedire. Ti lascio lì a metà. Ma che significato ha? Non ti posso maledire perché il Signore non mi dice che non mi permette di maledirti, ma manco posso benedirti per il male che mi hai fatto. No, Gesù ha detto benedici chi ti maledice. Perché? Perché lui è stato il primo a mettere in pratica questi principi. Quando era sulla croce, cosa ha detto? Nei confronti dei suoi nemici, che cosa ha detto? Padre, perdona loro. Perché? Perché non sanno quello che fanno. Fai del bene a chi ti fa del male. È straordinario questo principio. Ma abbiamo bisogno di ravvedimento, o no? Perché il ravvedimento ha a che fare con un cambio di pensiero, con un cambio di mentalità. Qual è la più grande vendetta che tu puoi avere dal tuo nemico? Che lui possa conoscere Gesù. Il problema è quando il tuo nemico è uno che conosce Gesù. Allora qual è la tua più grande vendetta per un nemico che conosce Gesù? Che possa esserci riconciliazione. Amen. Se vogliamo beneficiare delle cose del regno di Dio, dobbiamo agire secondo certi principi del regno di Dio. Ed è qua che entra in gioco il ravvedimento. Il ravvedimento è un cambio di mentalità. Quando hai bisogno necessariamente di qualcosa e tu pensi, ah, posso rivolgermi a quello, glielo posso chiedere a quello, glielo posso domandare a quello, e non abbiamo semplicemente il piano A che Dio ci dà, abbiamo il piano B, abbiamo il piano C, abbiamo tutto l'alfabeto. Perché? Perché se con Dio non funziona, funzionerà con quell'amico mio. E noi non ci rendiamo conto, che se vogliamo beneficiare dei miracoli, dello stile di vita soprannaturale, del regno di Dio, dobbiamo agire secondo i suoi principi. Guardate in Isaia 55. Versetto 8. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dillo alla persona accanto a te, pensa più in alto.
Pensa più in alto.
Pensa più in alto.
Pensa più in alto. Pensa più in alto, ragazzi.
Dillo alla persona accanto a te, cammina più in alto.
Cammina.
Ci sono delle vie e dei pensieri che riguardano la nostra vita, che a volte noi sconosciamo, che neanche vogliamo, perché in un modo o in un altro, vabbè, tanto so come fare, tanto so come affrontare, tanto so come gestire questa situazione. Se vogliamo i benefici del regno di Dio, dobbiamo agire secondo i principi del regno di Dio. Il regno di Dio non è di questa terra, il regno di Dio è di Dio. E la cosa più incredibile è che noi a volte viviamo, noi non ci rendiamo conto che abbiamo la presenza di Dio nella nostra vita, abbiamo il regno di Dio nella nostra vita e continuiamo a vivere con dei pensieri e delle vie carnali e terrene. E non facciamo mai lo sforzo di andare un pochettino più in alto. Efesini 3:20, lo ricordiamo. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente, al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. A volte noi non facciamo affidamento alla potenza di Dio, facciamo affidamento alla nostra potenza o alla nostra abilità, ma Dio è abile, Dio è potente da fare abbondare in noi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, possiamo abbondare per ogni buona opera. Alleluia. Il regno di Dio scuote, sconvolge e mette sotto sopra il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Cambiate modo di pensare, perché il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Cosa farai e come utilizzerai il regno di Dio? E questo è il fatto. Che molto spesso viviamo come se il regno di Dio non dimorasse dentro di noi. A volte viviamo e parliamo e reagiamo di fronte a determinate situazioni come se in realtà la nostra vita non fosse diversa, non fosse cambiata.
Sempre vittima.
Siamo sempre lì ad aspettarci che accada qualcosa di brutto. Siamo sempre lì ad aspettarci che qualcosa di negativo accada. Aspettati che qualcosa di dopo questa giornata, aspettati qualche attacco del nemico, aspettati qualche cosa che arriverà, ma questa è la garanzia. No, aspettati che qualcosa di buono accada nella tua vita. Aspettati una promozione, aspettati di fare 10 contratti, aspettati di dimagrire, aspettati di guarire, aspettati di avere dei benefici da parte di un medico, aspettati cose buone. E noi dovremmo alzarci la mattina dicendo: io oggi mi aspetto cose straordinarie nella mia vita. Perché? Perché sono destinato a vivere una vita soprannaturale. C'è qualcosa di diverso in questa vita? E questo è il regno di Dio dentro di noi, che ci permette di vivere in maniera soprannaturale, avere l'opportunità di favori divini, cose straordinarie. Negli Stati Uniti anni fa, e a volte accade ancora, persone hanno sperimentato qualcosa di straordinario con il mutuo della loro casa. Dice, che cosa è successo? Nel mezzo del pagamento di un mutuo che durava 30 anni si vedono arrivare una lettera dalla banca che diceva: la ringraziamo di aver estinto tutto il suo debito, di aver pagato il suo mutuo, di essere stato puntuale con noi. Il loro conto azzerato. Il loro conto azzerato. Non avete idea di quanti miracoli di questo genere sono accaduti? La loro posizione al computer, bip, è un tasto. È un algoritmo, è un numero, è un pulsante. La ringraziamo di essere stato così cortese, di aver pagato tutte le rate del suo mutuo, eppure tutte puntuali. Se desidera un prestito può venire da noi. Noi non ci aspettiamo determinate cose, perché qual è la parola che esce da noi? È impossibile. Certo che è impossibile. È chiaro che è impossibile. Dio non si mette in cose che non sono impossibili. Dio non si mischia e non si mischia in cose che non sono impossibili, perché dove si potrebbe vedere la sua mano? Nelle cose possibili? Nelle cose dove gli uomini possono intervenire? Grazie a Dio per tutte le cose che noi possiamo fare e che gli altri possono fare a nostro favore. Ma Dio non si intromette in cose che non sono impossibili. Quello è il suo mestiere, quello è il suo lavoro. Tutte le cose possibili lui le lascia a noi. Dillo insieme a me: niente è impossibile per il mio Dio. Niente è possibile per il mio Dio. Guardate in Atti al capitolo 8. Scusa, Atti 9. Versetto 32. Ora avvenne che mentre Paolo percorreva tutto il paese, mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù, il Cristo, ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda, di Sharon, lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Joppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella, e la faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora venne in quei giorni che ella si ammalò e morì, e dopo averla lavata fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicino a Joppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì da loro, e appena giunse lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise a sedere, ed egli le diede la mano e lo aiutò ad alzarsi, e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita. La cosa fu risaputa per tutta Joppe, e molti credettero nel Signore, e Pietro rimase a Joppe parecchi giorni in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Tu sei uno strumento per compiere miracoli. Tu sei uno strumento per compiere guarigioni, per dare resurrezione ai morti, per cacciare i demoni, per guarire i malati. Questo è un mandato del regno di Dio per la nostra vita. Tu, proprio tu, le tue mani. Dice: ma io sto male, sono malato, ancora ho delle difficoltà. Dio si serve di te, Dio vuole servirsi di te. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Non ha detto chi è sta meglio, chi sta buono, chi non ha problemi, chi è perfetto. No, dice: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Puoi dire insieme a me stasera: io farò le opere che Gesù ha fatto. Dillo di nuovo insieme a me: io posso fare le opere che Gesù ha fatto, perché io sono un suo strumento. Gesù lo ha detto, io lo credo, e così è. Questo è il regno di Dio in manifestazione, questo è il regno di Dio in movimento, questo è il regno di Dio che si manifesta. Molte chiese pregano per un movimento di Dio e non abbiamo ancora capito che noi siamo il movimento di Dio. Perché dove noi arriviamo, Dio arriva. Dove noi preghiamo, Dio agisce. Dove noi prendiamo autorità, Dio caccia qualunque cosa. Il regno di Dio, Gesù è venuto per far comprendere alle persone di nuovo qual è la loro posizione, identità, eredità e autorità. Questo è quello che Gesù è venuto a fare. Non voglio continuare molto nel messaggio di stasera, perché è talmente semplice, ma è talmente efficace per la nostra vita. Questa è la base del regno di Dio. Dobbiamo rinnovare la nostra mente. Questo produrrà trasformazione. Quando noi cambiamo la nostra mentalità, noi veniamo trasformati alla sua immagine. La Bibbia dice di essere trasformati alla sua immagine, e Paolo ci dice: come possiamo essere trasformati alla sua immagine? Se preghi, se leggi la Bibbia. No, non è questo. E se rinnovi la tua mente. Dopo 40 anni, 50 anni di letture, di preghiere, di letture della Bibbia, le persone possono diventare talmente religiose, talmente chiuse, da essere continuamente in una posizione dove giudicano gli altri. Non è la lettura, non è la preghiera, ma è un rapporto personale con lo Spirito Santo. Quando lasci lo Spirito Santo agire e riesci a leggere la Bibbia in maniera diversa. Non usi la Bibbia come una pietra da lanciare verso qualcuno da condannare, ma usi la Bibbia come una lettera d'amore, usi la Bibbia come qualcosa per sanare, come olio e vino da spargere sulle ferite di coloro che sono incappati presso i ladroni. A volte ci sembra che ci sia sempre questo vecchio mestiere di usare i versetti per giudicare, mettere gli altri, per tenere le persone, per escluderle. No, tu non sei abbastanza, non puoi fare la cena del Signore, tu stai vivendo in questa condizione, non puoi essere guarito, e tu non sei abbastanza santo, quindi che pensi, che Dio ti protegge, per questo ti è capitata quella cosa. E si usano i versetti della Bibbia per giustificare le mostruosità che accadono nella vita delle persone, invece di utilizzare i versetti come olio e vino da versare nelle ferite e da versare nelle sofferenze e nelle angosce, nelle paure, nelle ansie e nei terrori delle persone che oggi sono alla mercé del nemico e alla mercé di questo mondo. C'è un detto bellissimo in Sicilia che dice: guavi che sale, conza minestra. No? È vero o no? Chi ha più sale condisce la minestra. Chi ha il regno di Dio dentro di sé, chi ha la presenza di Dio dentro di sé, dovrebbe fare la differenza. Sempre, in ogni momento, in ogni istante, quando entri da qualche parte. Io riguardo il mio passato e mi vergogno così tanto a volte. Ho così tanto dolore per delle esperienze che io ho memorizzate, fisse nella mia mente, per degli atteggiamenti che ho avuto nei confronti di persone, per degli atteggiamenti che ho avuto nei confronti di persone che non rispecchiavano il mio modo di pensare e che quindi ho giudicato, che ho condannato, che ho escluso dalla mia vita, che ho messo fuori, perché così sono stato insegnato. Oggi so che non ho più scuse per rifare, per riavere un certo tipo di atteggiamento. Non avrei scuse, non riuscirei a perdonarmi, perché quando tu sai e conosci certi principi, tu devi agire secondo certi principi. Il regno di Dio che si basa sui principi dell'amore, sui principi del perdono, sui principi dell'inclusione, non dell'esclusione, sui principi del soprannaturale, del io non accetto questa situazione nella mia vita perché io so che può cambiare.
Amen.
Io so che può cambiare, io non accetto definitivamente questa situazione, questa malattia, questa situazione economica, questa condizione di mio figlio, io non l'accetto nella mia vita perché io so che ogni cosa è possibile a chi crede. Il regno di Dio è un regno di miracoli, un regno di segni e di prodigi, è un regno di soprannaturale, è un regno dove noi riusciamo a comprendere da dove veniamo. Siamo stati plasmati dalla mano del nostro creatore, che è il nostro padre. Siamo venuti da questa terra, ma lo spirito che è in noi non appartiene a questa terra, perché Dio ha detto, quando ha creato l'uomo: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Lo spirito che c'è dentro di te, lo spirito che Dio ha messo dentro di te, non appartiene a questa terra, appartiene al regno di Dio. E quando noi abbiamo creduto in Gesù, il nostro spirito si è risvegliato, il nostro spirito è stato risuscitato, siamo ritornati alla coscienza della nostra identità.
Amen.
Abbiamo finalmente capito e compreso, abbiamo ripreso coscienza di chi eravamo. Non siamo diventati figli, abbiamo preso coscienza che lo siamo sempre stati, ma che abbiamo vissuto come schiavi. Comprendete quello che stiamo dicendo? Quando abbiamo creduto in Gesù non è cambiata la nostra natura, abbiamo preso coscienza che avevamo vissuto al di sotto della nostra natura. Un po' come Giuseppe quando era da Potifar, quando fu venduto, quando andò in prigione. Un po' come il figlio prodigo, lontano da casa. Era figlio, era un principe, ma viveva pascolando i maiali e neanche i maiali gli davano da mangiare. Era un principe, ma viveva nelle stalle, viveva da pezzente. E quando arriva Gesù, tutto cambia. Quando arriva Gesù, lui ti guarda negli occhi e ti dice: tu sei stato destinato all'eccellenza, tu sei stato creato per regnare, non per essere dominato, sei stato creato per dominare. E quando conosciamo Lui, conosciamo non solo chi siamo, ma conosciamo anche tutta l'eredità che ci è stata data, tutta l'autorità che ci è stata data. Quando conosciamo Lui, cominciamo a comprendere che siamo non solo figli di Dio, ma siamo anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quando conosciamo Lui, non solo comprendiamo chi siamo e quello che abbiamo, ma comprendiamo che possiamo avere autorità e abbiamo autorità sopra per calpestare serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico, e niente potrà farci del male, niente potrà dominarci. Quelle paure che ci dominavano cominciano a essere dominate. Quelle angosce, quelle situazioni tremende delle quali noi avevamo, le quali avevamo accettato in maniera passiva, dicendo: questa è la vita, questa è la croce che devo portarmi, questo è quello che Dio vuole, non si muove foglia che Dio non voglia. Mentre poi arriva Gesù e gli dice: ogni foglia si muove se tu lo vuoi. Se tu lo vuoi, le foglie si muoveranno. Se tu vuoi, tu puoi essere guarito. Vi ricordate l'episodio di quando Gesù arriva dal paralitico alla piscina di Betesda, in Giovanni al capitolo 5? Gesù arriva e dice a quell'uomo: vuoi essere guarito? Pensate un attimo a quell'uomo: ma vuoi chi sono? A chi è questo che sta parlando in questo modo? E dice: ma non c'è nessuno, quando arriva l'angelo che muove l'acqua tutti arrivano prima di me, io sono in questa posizione da più di 30 anni. E Gesù gli dice: vuoi essere guarito? Lo ha portato al di fuori della sua esperienza, lo ha portato al di fuori di quelle che erano le sue ferite, di quelli che erano i suoi ricordi. Niente può cambiare, niente può cambiare. Ormai questa situazione è così e non può cambiare. E Gesù fa una domanda, non gli dice: credi in me? No, non glielo dice neanche. Gli dice: vuoi essere guarito? Dai, se Gesù venisse da te in questo momento, pensa un attimo alla situazione tremenda o qualunque cosa, situazione che tu vuoi cambiare nella tua vita e che tu sai che non è da parte di Dio. E Gesù viene da te, ti guarda negli occhi e ti dice: vuoi che questa situazione cambi? Tu ti senti un po' preso in giro. E tu puoi dire: Signore, sono 30 anni che sto pregando per questo. È un po' quando il cieco va da Gesù, il cieco si presenta da Gesù e Gesù gli chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Per favore, entriamo nella semplicità di queste domande, perché sono queste che cambiano la nostra vita. Pensate, il cieco è lì, non vede? E Gesù gli fa la domanda: cosa vuoi che io ti faccia? Pensate, il cieco che dice a Gesù: Signore, che fa, non ci vedi? No? Cosa vuoi che io ti faccia? Gesù disse al cieco. Signore, che domanda è? non mi prendere in giro. Gesù parla, dice al paralitico: vuoi essere guarito? E che razza di domanda è questa qua? Ma vedete, i principi del regno di Dio si muovono in maniera totalmente diversa, perché il principio del regno di Dio è un principio attivo e funziona in questa maniera: è tutto lì ed è pronto per te, basta che tu apra la porta. La guarigione sta bussando, l'abbondanza sta bussando, la liberazione sta bussando, quello di cui ha bisogno sta bussando alla porta.
Grazie.
Gesù è la via che ci porta non in cielo, ma al regno di Dio. Gesù non è il fine, Gesù è il mezzo con il quale arriviamo al fine. Gesù è la via che ci porta dentro. Voglio farvi leggere, leggiamo l'ultimo versetto, dai. Giovanni capitolo 10. Giovanni 10, il versetto 9. Gesù ha detto: io sono la
porta.
La porta. Ditemi se sbaglio. Non è vero che è sempre stato predicato che Gesù è la porta che ci porta in cielo?
Sì, anche il quadro c'è.
E c'è anche
il quadro.
Gesù è la porta che ci porta in cielo. Lui non ha mai detto questo. Guardate questo versetto. Il problema è che noi i versetti li leggiamo sempre a metà e ci facciamo pure i quadri.
Grazie.
C'è Luca che è traumatizzato, Rosario, da quel quadro che ci avevate a casa.
C'era un quadro che
c'era la via larga della via stretta. E ogni volta che passava di là.
E dove il Signore diceva: ah, da quello.
Guardate il versetto 9. Cerchiamolo di spiegare con la dottrina evangelica. È un po' difficile. Io sono la porta. E fin qua Gesù è la porta. Gesù è la porta. Gesù è la via per me. Seguendo lui per avanti, le porte, la morte, lo so. Io sono la porta, ok? Su questo puoi giustificare che Gesù è la porta che porta in cielo. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. A maggior ragione possiamo giustificare, ok? Ma poi dice: entrerà e uscirà e troverà pascolo. C'è qualcosa che non va, no? Perché quando tu muori e vai in cielo non puoi più uscire dal cielo. Di che pascolo stai parlando? Perché Gesù dice: uscirà e troverà pascolo. Quindi il pascolo non è dentro, il pascolo è fuori. Quando noi leggiamo questo passo alla luce di quello che è il messaggio del regno di Dio, le cose cambiano. Perché tu fai vedere questa cosa magari a qualcuno che è un po' più ortodosso e ti dice: non ti preoccupare, Gesù è la porta del cielo. Tagliamo. No, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Entrare, naturalmente, parlando di gregge, parlando di pecore, sta parlando dell'ovile. Ok? L'ovile è un conto, il pascolo è un'altra cosa. Ok? Le pecore, per vivere, hanno bisogno di mangiare, quindi hanno bisogno del pascolo. Quindi è chiaro che non sta parlando di qualcosa che riguarda dopo la morte, ma è qualcosa che riguarda questa terra, perché al versetto 3 lui dice: a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, Egli chiama le sue pecore per nome, le conduce fuori e quando ha fatto uscire le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Gesù non sta parlando di quello che succederà dopo la morte, sta parlando di questa vita e sta parlando di un principio fondamentale. Gesù è la porta che ci porta a casa, che ci fa entrare al nostro luogo di appartenenza, che è il regno di Dio, che è il nostro vile, che non è la comunità locale, naturalmente.
Sì. Torna l'ovile.
Sì, torna l'ovile.
Che l'ovile non è la comunità locale, naturalmente. Ci vuole soltanto un po' di intelligenza per comprendere questo, ma che il pascolo è il luogo di appartenenza. Vi ricordate prima della parabola del figlio prodigo? Gesù parla della pecora smarrita. Gesù lascia le 99, ok? Non ce n'erano capre, chissà perché. Lascia le 99 e va a cercare la pecora smarrita. Una volta che la ritrova, perché la ritrova, se la mette in spalla, va dai suoi amici e dice: rallegratevi con me perché non è ho trovato una pecora che stava girando in Mavigai, ho ritrovato la mia pecora che si era smarrita, rallegratevi con me. Quando parliamo di essere stati redenti, no? La redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perduto per un certo tempo. La dramma, la moneta perduta, vi ricordate? Gesù parla subito dopo, ho ritrovato la dramma che avevo perduta. E subito dopo parla del figliol prodigo. Quindi Gesù è la porta che ci fa arrivare a casa, al nostro luogo di appartenenza, che è il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno, tutte le cose che vi servono per vivere una vita dignitosa, vi saranno date, perché se trovate il regno trovate tutto quello di cui avete bisogno. Quindi quando io entro nell'ovile, poi esco dal pascolo, e quando esco dal pascolo il mio pastore mi sta guidando, mi guida lungo acque riposanti e pascoli di tenera erba. Questo significa che lo stile di vita di ogni persona che ha creduto in Gesù e che vuole vivere il regno di Dio, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Perché nulla mi mancherà? Perché lui provvede per te ogni cosa di cui ha bisogno. Non accettare mancanze nella tua vita. Mancanza di soldi, mancanza di guarigione, mancanza di pace, mancanza di gioia, mancanza di salute, mancanza d'amore. Non accettare questa condizione, perché lui provvede a tutto ciò di cui hai bisogno in ogni area della tua vita. Quindi dillo alla persona accanto a te: ravvediti.
Ravvediti.
Fallo molto velocemente.
Ravvediti
e fallo molto velocemente, perché il regno di Dio è già a tua disposizione. Sta perdendo tempo. Stiamo perdendo tempo. I nostri bambini, vedete Matteo. Guardate Matteo. Non gliene frega niente di quello di cui stiamo parlando. Ma perché? Perché il regno di Dio è dentro di lui. Lui vive il regno di Dio in maniera naturale. Papà e mamma provvedono per lui, non fanno chiedere cosa, appena apre la bocca c'è già tutto quello di cui ha bisogno. Lui non si deve preoccupare dei vestiti, non si deve preoccupare della scuola, non si deve preoccupare perché c'è qualcuno che provvede per lui. Amen. Vivere il regno di Dio ci fa vivere in una dimensione totalmente diversa. Voglio concludere in questa maniera. Alziamoci in piedi. Non accettare nessuna mancanza.